Ogni forma di reazione è ignoranza che va trascesa e risolta. La compiutezza dell'uomo passa da questa comprensione-realizzazione. Buongiorno a voi tutti e tutte che siete in ascolto di Radio Cooperativa. Oggi è venerdì 22 novembre 2024, sono le ore 12:04. La voce che state ascoltando è quella di Iapos, che dà inizio ad una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove. Vi ricordo l'indirizzo internet del nostro centro che è www.seialtrove.it, scritto tutto in lettera, www.seialtrove.it. Nonché il nostro indirizzo email per chi volesse scriverci anche riguardo i temi affrontati nelle puntate degli Altronauti, che è info come informazioni, quindi info@seialtrove.it. Ripeto, info@seialtrove.it. E abbiamo anche una pagina Facebook che si chiama Centro Culturale Sei Altrove. Vi ricordo anche il sito internet di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org. Ripeto, www.radiocooperativa.org, da cui è possibile sia ascoltare la radio in streaming, come molti di voi già fanno, sia anche riascoltare i podcast delle varie trasmissioni di Radio Cooperativa, essere informati sul palinsesto, sulle novità che riguardano la radio, nonché anche sulle modalità con cui contribuire economicamente alla sopravvivenza e all'esistenza della nostra emittente, che come sapete vive della vostra generosità. Trovate sul sito internet a sinistra una voce Sostieni la nostra radio. Cliccandoci sopra vi compariranno le principali modalità con cui poterlo fare, ossia il versamento su conto corrente postale, trovate in questo caso il bollettino precompilato che è possibile scaricare, o il bonifico bancario, in questo caso basta fare copia e incolla dell'IBAN che trovate indicato, o anche PayPal, quindi basta in questo caso digitare la cifra che desiderate donare a Radio Cooperativa e cliccare su Dona e automaticamente, se avete un profilo PayPal, questa donazione verrà effettuata. Noi vi ringraziamo anticipatamente per la vostra generosità, perché anche ogni piccolo contributo contribuisce appunto all'esistenza della nostra emittente. E nel citarvi il nostro sito internet, il sito internet oltre che di Radio Cooperativa anche del Centro Culturale Sei Altrove, che è www.seialtrove.it, vi ricordo anche che abbiamo un blog che si chiama La Via della Rosa, a cui dal sito internet, quindi seialtrove.it, potete accedere cliccando in alto a destra alla voce blog, e in questo caso vi si aprirà uno scritto che si chiama Essenza Immortale. Ogni domenica mattina noi pubblichiamo uno scritto di Hermes che inviamo anche a chi lo desidera via email. Per riceverlo via email basta o sul sito internet appunto seialtrove.it o sul blog lasciare nell'apposito modulo che trovate dedicato al pensiero settimanale il vostro indirizzo email, ovviamente tutto a titolo gratuito, e sarete iscritti a questa mailing list. E molti dei testi che poi pubblichiamo vengono anche letti nelle puntate degli Astronauti e sono quindi oggetto di riflessione comune anche insieme a voi, quindi accogliendo le vostre considerazioni. Noi oggi leggeremo questo testo e come sempre poi darò la possibilità anche a voi di poter commentarlo in diretta ai numeri che già vi anticipo, che sono per la diretta lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, oppure il numero della seconda linea che è lo 049 880 02 87. Ripeto 049 880 02 87. Altrimenti per chi vuole scrivere un SMS il numero è 345 18 91 68 5. Ripeto 345 18 91 68 5. Essenza immortale. Siamo così tanto immersi in noi stessi da essere ipnotizzati dalle nostre stesse interpretazioni, vivendo estraniati da quello che in realtà ci accade. Siamo assorbiti da ogni minimo impulso corporeo, distratti dalle costanti sollecitazioni emotive, assorbiti dalle impressioni meccaniche della mente. Per abitudine rispondiamo in modo sproporzionato ad ogni evento che cattura la nostra attenzione. Siamo molto spesso distratti. Gli automatismi e le disattenzioni ci condizionano pesantemente, perché l'estraneità tra la coscienza e la percezione ci fa scivolare nelle associazioni meccaniche dei pensieri e delle emozioni. L'inconsapevolezza è come un gorgo d'acqua che ci risucchia e ci sommerge. Per questo ci costringiamo a restare in situazioni che non desideriamo e, adattandoci, subiamo anche quello che non rappresenta ciò che in realtà siamo. Dobbiamo riconoscere il torpore in cui sono smarriti i sensi e la nostra coscienza, perché questa fatale ignoranza ci lascia indifesi nel vortice ottuso che chiamiamo sarcasticamente vita. Eppure, se ti fermi per un attimo, puoi scoprire che in fondo la tua cocente insoddisfazione non è dovuta al sogno in cui reciti i ruoli e che ti ostini a definire vita, ma che in realtà essa è il limite da superare per ricongiungerti alla tua essenza immortale. L'uomo non ha limiti e quando un giorno se ne renderà conto sarà libero, anche qui, in questo mondo. Giordano Bruno. E questo è il testo che, come vi dicevo, potete trovare in apertura del nostro blog La Via della Rosa, il cui indirizzo completo è seialtrove.altervista.org. Ripeto, seialtrove.altervista.org, o potete accedervi anche dal nostro sito seialtrove.it cliccando in alto a destra alla voce blog. Questo testo, devo dire, è molto esplicativo di una condizione che io riconosco, che posso dire di essere di aver vissuto tranquillamente fino ad ora come una condizione umana, una condizione ordinaria, una condizione talmente normale che non ce ne si accorge, perché come sempre, come spesso accade, ci si accorge delle condizioni che si vivono quando qualche crepa si apre nel nostro muro, nel muro della nostra visuale, quando qualcosa di diverso si insinua, quando un sentire diverso ci permette di vedere quello che altrimenti non vedremmo o di osservare quello che normalmente non osserveremo. E quindi questa condizione che qui viene descritta, sostanzialmente io, per quella che è la mia esperienza attuale vissuta finora nel centro altrove a contatto con l'insegnamento proposto da Hermes, la riconosco come una condizione umana ordinaria, purtroppo, diciamo. Ma questa condizione, in tutto il suo limite, come qui scrive Hermes, è una, sostanzialmente è anche una possibilità. È scritto in modo indiretto, perché è un ostacolo da superare. La possibilità di superare l'ostacolo sostanzialmente è un'opportunità per crescere, per migliorarsi, e alla fine è questo che si intende quando si parla in questa trasmissione, quantomeno, di evoluzione, cioè di potersi superare attraverso gli ostacoli, e soprattutto quando gli ostacoli sembrano insormontabili, insuperabili, e ancor più quando molto spesso non li vediamo, e quindi quello che può essere l'ostacolo, quello che può essere il limite, è semplicemente il contorno, l'orizzonte, il panorama della nostra stessa vita. Cioè, sostanzialmente, riflettevamo la volta scorsa nelle considerazioni che sono emerse nel corso della puntata, nella lettura del testo di domenica scorsa, che comunque potete trovare sempre nel nostro blog a seguire a questo, che si intitola appunto Essenza Immortale, e che noi sostanzialmente è come se non vivessimo mai la realtà, ma vivessimo la realtà attraverso le nostre idee, attraverso le nostre interpretazioni, attraverso le nostre definizioni. È un po' quella famosa metafora che spesso viene usata in filosofia di Platone, per cui Platone raccontava questo mito della caverna, per cui gli uomini non vivrebbero nel mondo reale, ma vivrebbero all'interno di una caverna, e guardano le figure, le ombre che si muovono sulla caverna, proiettate dal fuoco che è la caverna, che per loro è l'unica luce che conoscono, e guardano le ombre che si muovono nella caverna come se fossero sostanzialmente l'unica realtà possibile, e quindi vivono guardando delle ombre, e finché non scoprono in realtà di vivere all'interno di una caverna, che quindi quella realtà che loro pensavano essere tale in realtà era solamente un'illusione, che fuori c'è il mondo reale. E fino ad allora però loro erano convinti che la caverna fosse l'unica realtà, e che quindi quelle ombre che vedevano, ombre anche che dall'esterno si proiettavano sull'interno della caverna, erano convinti che fossero la realtà. Quindi guardavano solamente un'ombra deformata, come tutte le ombre, di quella che è la realtà. Ora si possono usare tantissime metafore, non è neanche detto che quella che ho usato io sia la più adatta, ma descrivono molto bene, descrive questa, secondo me, molto bene questa condizione di cui parliamo, che è una condizione che io riconosco nella mia vita, nella mia esistenza. E posso dire ora che tutto quello che comunque ho vissuto, e non solo ho vissuto, ma che poi ho immagazzinato nella mia memoria, e quindi è divenuta la storia personale, appunto il ruolo che recito, non è altro che una... non sono altro che delle interpretazioni che io ho dato alle cose che ho fissato. Molto spesso possono essere delle interpretazioni su storie passate, su memorie, eccetera. Altre volte queste interpretazioni sono così viscerali che fungono proprio da filtro alla realtà e funzionano per associazione meccanica, per cui dei dati sensoriali e quindi delle percezioni vanno ad attivare delle memorie che mi fanno rispondere in un determinato modo. E io in quel momento quindi mi estraneo dalla realtà, mi astraggo dalla realtà, non sono più presente alla realtà, ma appunto vivo la realtà attraverso sostanzialmente un velo, uno schermo, ma più veli, più schermi in realtà, che poi cambiano in me a seconda di quella che è la condizione di coscienza di quel momento. E oltre a ciò, noi abbiamo spesso detto nel corso di questa trasmissione che l'uomo è sostanzialmente un punto di incontro dentro di sé di tantissimi piani di coscienza diversi, e quindi abbiamo il piano di coscienza sostanzialmente dell'istinto, quello dell'emotività, del sentimento, quello della mente. Ma prendiamo già la prima telefonata di oggi. Pronto?
Parlo con Radio Cooperativa.
Sì, buongiorno, in diretta agli astronauti.
Sono la ragazza di Brugine.
Ah sì, ci siamo sentiti venerdì scorso forse.
No, non so, non mi ricordo.
Immagino di sì, sì, mi ricordo che aveva chiamato venerdì scorso perché cercava amicizie.
Sì.
Va bene, beh, allora se vuole ridare il messaggio a chi è in ascolto, se ha chiamato per questo motivo... Pronto?
Pronto, sono qua.
Dica.
Vedo il numero del telefono allora.
Veda lei se vuole, se vuole darlo a chi è in ascolto.
Sì, perché sennò come faccio a sapere chi mi chiama?
Certo, faccia pure allora.
Mi scusi. Ok, allora è 393.
Sì.
62. 00. 496.
Va bene, grazie. Lei è? Il nome non mi ricordo.
Stefania, ecco, vorrei se lei fa un annuncio, se qualcuno vuole contattarmi, ecco, per amicizia.
Stefania, va bene. Allora, guardi, lei ha dato il suo numero, quindi se c'è qualcuno che è interessato, insomma, che è mosso...
Stasera non c'è nessuno in diretta, vero?
Allora, da palinsesto dovrebbe esserci la trasmissione Piccole Storie in Musica dalle 9:30.
Okay. Con la Francesca.
Di sera, quindi dovrebbero esserci loro. Dalle 21:30 a mezzanotte 30.
Ok, va bene.
Stefania, allora buone cose e buona vita intanto. Grazie, buona giornata.
Grazie anche tanto anche a lei, grazie.
Allora, sì, le linee di telefono, come avete sentito, quindi le linee telefoniche sono aperte anche per chi volesse fare altre comunicazioni o eventualmente, insomma, rispondere all'appello di Stefania. Stefania ci ha chiamato anche venerdì scorso e quindi cerca appunto amicizie, cerca delle condivisioni con altre persone per condividere del tempo o delle attività, quindi se avete avuto modo di... appuntarvi il suo numero di telefono se siete interessati, questa è la sua necessità di questo momento. Allora, e quindi telefona durante le trasmissioni per comunicare, insomma, ecco, con chi fosse eventualmente interessato. Ora chiudiamo questa, diciamo, parentesi, che però ho avuto modo, siccome Stefania aveva chiamato anche venerdì scorso, poi di generare delle riflessioni anche da parte vostra sul fatto che, ad esempio, l'uomo vive una dimensione che è una dimensione sociale, quindi qualcuno di voi aveva preso spunto da questo intervento che c'era stato per dire questo, che ognuno, che l'uomo vive appunto una dimensione che è una dimensione comunque sociale in cui abbiamo bisogno sostanzialmente degli altri. Poi per qualcuno questo bisogno si può esplicare nella ricerca di rapporti, di amicizie, di sicuramente poi oppure anche di rapporti affettivi, per qualcun altro invece no, però sostanzialmente in ogni caso viviamo in un mondo in cui il riconoscimento reciproco in una forma o in un'altra fa parte sicuramente delle condizioni della nostra esistenza. Questo in qualche modo c'entra comunque con quello che stavamo dicendo, perché come vi stavo raccontando un po' tutta la nostra vita si fonda su delle interpretazioni della realtà e è difficile potersi approcciare senza delle interpretazioni. Più che altro quello che ho potuto vedere a contatto con l'insegnamento di Hermes è senza che in qualche modo il nostro filtro sia pulito, e il fatto di poter tenere pulito questo nostro filtro fa un po' parte del lavoro di tutti i giorni di auto-osservazione, soprattutto per quelle che possono essere le nostre risposte, reazioni meccaniche che abbiamo nei confronti della vita. Quando ci rapportiamo con gli altri, soprattutto con le altre persone, con le situazioni, proiettiamo sostanzialmente sugli altri quelli che molto spesso sono i nostri fantasmi, quelli che sono le nostre interpretazioni, e quindi proiettiamo ciò che ci piace, ciò che non ci piace, anche le interpretazioni che scattano, soprattutto quelle che ad esempio sono proprio meccaniche e che se non te ne accorgi, se non sei presente, prendono sopravvento su di te, come una storia che un copione che uno appunto recita, come è scritto qua, e che prende il sopravvento su di te, se non sei presente, e che ti fa interpretare quello che accade, i comportamenti degli altri, eccetera, alla luce di questo copione. Ora io mi rendo conto di quanto questo sia, purtroppo, diciamo per fortuna, il pane quotidiano di ognuno di noi, perché ognuno di noi ha sicuramente una storia, delle vicissitudini, eccetera, e molto di quello che accade, di come interpretiamo gli accadimenti, è dovuto appunto a queste interpretazioni, al fatto che noi siamo immersi sostanzialmente nelle nostre proiezioni. Ma un po' vi stavo dicendo, e poi la telefonata in questo senso è stata una piccola distrazione, che noi siamo ogni essere umano sostanzialmente è un punto di incontro di diversi piani di coscienza, quindi c'è sicuramente un piano di coscienza che è quello fisico, corporeo, istintivo, c'è un piano di coscienza che è quello emotivo, appunto, e da qui anche quello che dicevano alcuni di voi, la necessità del riconoscimento, la necessità del rapporto con gli altri, c'è un piano mentale, eccetera, e quindi, noi facilmente possiamo essere distratti o assorbiti soprattutto da quello che accade al nostro interno nelle reazioni meccaniche. Nel testo che vi ho letto c'è scritto: siamo assorbiti da ogni minimo impulso corporeo, distratti dalle costanti sollecitazioni emotive, assorbiti dalle impressioni meccaniche della mente. E soprattutto per abitudine rispondiamo in modo sproporzionato ad ogni evento che cattura la nostra attenzione. Quindi le risposte che accadono, che molto spesso sono meccaniche, che viviamo, e molto spesso sono sproporzionate per gli eventi che catturano la nostra attenzione. Quante volte noi ci arrabbiamo per delle cose che, se guardiamo con ragionevolezza, non abbiamo motivo di arrabbiarci, o non in modo così profondo. Addirittura a volte può capitare che ci siano degli scatti di ira per cose di poco conto, o viceversa ci rattristiamo, ci addoloriamo per cose che magari stiamo vivendo in quel momento non hanno effettivamente una reale portata. Oppure Ognuno di noi può rispondere in un proprio modo e quindi qualcuno può provare della sofferenza per qualcosa che qualcun altro invece, a modo suo, non prova la stessa sofferenza. Ecco, e la risposta sproporzionata dimostra che noi non siamo presenti nella realtà molto spesso. E la presenza nella realtà è quello che sostanzialmente ci fa vivere appieno la vita, non ci fa vivere attraverso questi filtri, non ci fa vivere, non ci fa recitare sostanzialmente dei copioni. E quindi questa condizione sostanzialmente di sonno, questa condizione di non vita, questa condizione di sfalsamento rispetto a quello che è il piano della realtà, è quella che però per molti di noi, per la maggioranza di noi, è una condizione ordinaria, per fortuna o purtroppo. E questo indipendentemente dalla nostra condizione culturale o dalla nostra condizione sociale, perché quello di cui stiamo parlando è comunque una pratica che in un modo o in un altro si può sviluppare, soprattutto attraverso lo sforzo, attraverso la dedizione, che è quella di potersi autosservare e nel mio caso posso dire, io senza essere entrato a contatto con un insegnamento, non sarei mai stato in grado di poterlo intraprendere da solo, semplicemente ascoltando un seminario o qualcosa di questo tipo. Nel mio caso, poi non è detto che sia necessariamente anche il vostro, perché tutte le nozioni che noi possiamo ricevere poi di fatto vanno molto spesso ad arricchire questa nostra personalità, che è molto ingorda anche di informazioni, di nozioni, eccetera, e di tutto quello che è utile per non poi mettere in pratica nulla davvero, cioè per non cambiare sostanzialmente, perché molto spesso le cose che noi ricerchiamo per colmare i nostri vuoti, per esperienza, sia da un punto di vista emotivo, sia da un punto di vista anche mentale, nella ricerca di informazioni, di nozioni, eccetera, sono proprio le cose che colmando quel vuoto, poi in qualche modo riempiono anche, sostituiscono lo stimolo per potersi superare, lo stimolo per potersi conoscere, per poter vedere anche quel vuoto che si vive in quel momento come un'opportunità, come una possibilità di crescita. Qual è la reazione meccanica che spesso viviamo invece in questi casi? È quello di poter vedere la situazione come una situazione negativa da cui voler uscire, che non si vorrebbe vivere, quella di addebitare le cose, le cause dei tuoi ipotetici mali a qualcun altro, o addirittura autocommiserarsi, oppure voler cambiare le cose, le condizioni passate, quando sul passato ormai non puoi più tornare indietro, anziché vedere questo momento come un momento necessario per la tua crescita da accettare, che sicuramente può essere difficile, ma se guardo bene, la difficoltà che noi possiamo affrontare, trovare nel affrontare condizioni, accettare condizioni che non ci piacciono, non è tanto dovuta alla condizione in sé, vedo, ma è dovuta al fatto che non ci piace. E non ci piace perché molto spesso non risponde ad un'aspettativa, non risponde ad una nostra modalità di elaborazione della realtà per cui qualcosa ci piace o qualcosa non ci piace. E qui Hermes scrive, e ovviamente poi questa è una mia interpretazione, non è detto anche questa che sia la realtà. Ognuno di voi poi può anche rileggere questo testo nel blog che appunto è seialtrove.intervista.org, che è proprio la. C'è scritto: l'estraneità tra la coscienza e la percezione ci fa scivolare nelle associazioni meccaniche dei pensieri e delle emozioni. Cioè, sostanzialmente, una cosa è la coscienza e una cosa è la percezione, una cosa è come noi percepiamo le cose. Quindi ci sono delle situazioni che noi percepiamo come piacevoli e che noi quindi andiamo anche a ricercare sostanzialmente, ma che non necessariamente poi sono di aiuto nell'evolvere la nostra coscienza. Anzi, molto spesso noi ricerchiamo costantemente condizioni piacevoli, rimanendo nelle quali però noi non miglioriamo, non evolviamo, non ci superiamo, mentre molto spesso è proprio attraverso il vuoto che si crea che noi riusciamo a superarci, che noi riusciamo a poterci mettere in discussione. E per di più noi abbiamo dei costrutti sociali, delle idee di come le cose debbano essere, anche delle idee di come la vita debba essere, eccetera, e soprattutto il fatto di essere animali sociali, in questo senso, ha sicuramente un risvolto positivo nell'andare a poter costruire dei rapporti con gli altri e quindi rapportarsi con i propri simili. E sicuramente questa cosa forse nasce anche da una necessità istintiva di reciproca sopravvivenza. E dall'altra parte però questa cosa può avere anche un aspetto negativo, secondo me, una considerazione che faccio qui ora, cioè il fatto comunque di dover rapportare la nostra vita con quella degli altri e quindi rapportarci con dei modelli sostanzialmente e quindi essere portati, commisurarci, commensurarci con dei modelli sociali che gli altri adottano, ma questi modelli sociali molto spesso sono modelli sociali su cui non abbiamo mai indagato accuratamente, ma che ci vengono trasmessi e noi riperpetuiamo come se fosse l'unica modalità di vita possibile. Di conseguenza, quando questa vita non si confà a quello che è il modello generale, possiamo vivere un senso di esclusione. In questo senso di esclusione anche toccare con mano una forma di solitudine, oppure vivere un senso di dispiacere, perché il fatto di seguire un po' una massa, un modello sociale può portare ad un senso di, in qualche modo, piacere, come avete detto voi, di riconoscimento. Ma questo riconoscimento è comunque una lama a doppio taglio, perché da un certo punto di vista può esserci utile, da un altro punto di vista invece può essere proprio qualcosa che invece ci autocostringe come qui c'è scritto, in situazioni che non desideriamo e adattandoci subiamo anche quello che non rappresenta ciò che in realtà siamo. E quindi quante volte noi ci adattiamo e questo adattamento che sentiamo di dover fare nei confronti degli altri, della società, di qualcun altro, eccetera, però lo subiamo perché a livello essenziale, sostanzialmente, noi desidereremo o aspireremo fare altro, vivere altro, e quindi anche poter vivere delle condizioni che possono essere di autenticità, che invece nella vita ordinaria non si possono vivere, e me ne rendo conto perché se io sono comunque in preda, sostanzialmente vivo la vita guardando delle proiezioni, guardando un teatro sostanzialmente, un film che però proietto sulla realtà e quindi non vivo mai la realtà, ma vivo la realtà attraverso l'idea che ho della realtà, degli eventi, degli altri, eccetera, sostanzialmente. Non posso mai rapportarmi in modo autentico con qualcun altro, soprattutto, Perché prima di tutto non mi permetto io di poterlo essere e non lo sono perché non sono abituato ad esserlo, sono abituato a vivere attraverso queste interpretazioni, questi ruoli che recito. Ma e poi non sono nemmeno pronto ovviamente ad accogliere l'autenticità, o l'autenticità la posso addirittura scambiare con una cosa che può essere negativa, come qualcosa che può far soffrire. O addirittura posso scambiare quello che può essere un gesto di amore come invece un'imposizione o qualcosa di negativo. E quindi sostanzialmente, in preda a questi modelli comportamentali, non è possibile, aspirare a qualcosa di vero, qualcosa di sincero, qualcosa di autentico. E quindi sostanzialmente rimaniamo in una condizione di torpore, qui è scritto, e in questo torpore sono smarriti i sensi e la nostra coscienza, perché questa fatale ignoranza ci lascia indifesi nel vortice ottuso che chiamiamo sarcasticamente vita. C'è un'espressione che ho sempre sentito dire, almeno sin da quando ero ragazzo, da quando sono cresciuto, così è la vita, che spesso si dice, ma è un po' come se ognuno di noi in qualche modo riconoscesse il fatto di essere preda di qualcosa che in realtà non conosce e a cui ha dato questa interpretazione molto fatalista, così è la vita, perché è come se ognuno di noi si aspettasse o sapesse, forse, credo, che la vita fosse ben altro, ma in qualche modo si adegua, si adatta a questa sua incapacità di riuscirla a cogliere nella sua essenza. Questo qualcosa che uno non riesce, su cui non riesce ad avere padronanza. E quindi gli eventi gli capitano, gli eventi gli accadono, senza che riesca a darne un senso e soprattutto, appunto, questa ignoranza, laddove per ignoranza si intende una forma di non conoscenza, quindi non è un'offesa che viene data. Io stesso mi sarei sentito, sicuramente, anzi mi sentivo, mi offendevo facilmente nel potermi essere associato a una forma di ignoranza, io che credevo di essere erudito, di essere colto, di essere, invece, come scrive Hermes, come dice Hermes, l'erudito è un ignorante istruito, cioè sostanzialmente, come vi dicevo prima, l'accumulo di informazioni o di nozioni non modifica necessariamente il nostro stato di coscienza, semplicemente si fa accumulare informazioni a livello mentale, come qualcuno che magari accumula cibo e accumula, quindi può accumulare grasso, qualcun altro può accumulare rotture di scatole perché si assume tante responsabilità, e uno può accumulare informazioni. Ma sostanzialmente, però, queste non necessariamente comportano un miglioramento del nostro livello di coscienza. Perché poi di fatto rimaniamo ignoranti ugualmente nella misura in cui non riusciamo a riconoscere le nostre emozioni, non riusciamo ad averne padronanza, non riusciamo ad avere padronanza sulle nostre reazioni che abbiamo nei confronti della vita. E quindi un po' come una valanga che giorno dopo giorno si crea fino a che poi diventa inarrestabile. E allora, diciamo così, così è la vita perché non riusciamo più ad arrestare questa valanga sostanzialmente che però si è creata nel tempo, accumulando neve dopo neve. Ecco, allora intanto qualche contributo è arrivato in forma scritta e anche ormai una decina di minuti fa, allora commentando questa descrizione che vi stavo dando attraverso la lettura del testo di Hermes, attraverso quella che è la mia interpretazione comunque, perché chiaramente è un'interpretazione, c'è un ascoltatore che scrive: l'uomo ha una dimensione, per dirla con Marcuse, quindi cita, diciamo, questo filosofo francese, se non erro, e quindi riassume quello che stavo dicendo come l'uomo ha una dimensione. Sì, ora io non sono un esperto, diciamo, di Marcuse, eccetera, sono un ignorante istruito e forse un ignorante anche poco istruito, a dire la verità. Però io, più che l'uomo ha una dimensione, direi sì, l'uomo però ha una dimensione alla volta, perché in realtà è un uomo a tante dimensioni, è che ognuno di noi vive tante dimensioni, solamente quando ne vive una è totalmente identificato molto spesso in quell'unica dimensione, che per quel momento è una dimensione. Cioè, come scrivermi, se sono identificato in un impulso corporeo, in quel momento sono quella cosa là, non me ne accorgo neanche, e quindi, ad esempio, non so, mi viene fame, mi alzo meccanicamente in un determinato momento per andare a ricercare cibo. Questa cosa avviene meccanicamente, però non me ne accorgo. Oppure, sono stanco fisicamente, mi alzo meccanicamente tutto questo avviene meccanicamente. La stessa cosa anche per un'emozione. Quindi sono identificato in un'emozione. Sto vivendo una forma di senso di colpa, automaticamente se viene detta una cosa che contribuisce ad alimentare questo mio senso di colpa, io interpreterò quella cosa che mi viene detta sentendomi ancora più in colpa. O viceversa, magari invece reagendo con una forma di rabbia perché non voglio vivere quel senso di colpa, non voglio che mi si accusi di essere in un determinato modo, di fare una determinata cosa, perché altrimenti vivrei il senso di colpa. Ma tutto questo accade dentro di me. E magari si sta parlando di qualcos'altro che non c'entra assolutamente nulla con il modo che io ho di interpretare la realtà in quel momento. Però in quel momento io vivo quella dimensione. Cioè sono identificato in quella condizione e dunque interpreto la realtà che mi circonda, magari anche in modo sproporzionato, come c'è scritto qui, rispetto all'evento in sé, e vivo quella dimensione. Poi in un altro momento sto vivendo un altro stato di coscienza e vivrò solo quello stato di coscienza, come se quello fosse l'unica realtà. E soprattutto, questa è una cosa anche abbastanza, diciamo, sì, quasi sconvolgente, come se io solo fossi il mondo, perché è come se, diciamo, da un punto di vista ragionevole, gli altri parlassero di me, eccetera, quando sostanzialmente siamo in un mondo con 10 miliardi di persone, quindi sicuramente ognuno ha anche i suoi affari da gestire, non è che tutto il mondo ruota intorno a noi. Ma molto spesso, in quel momento, in quell'istante, quando siamo identificati, sembra che tutto ruoti intorno a noi. Quindi l'uomo ha una dimensione, però l'uomo ha una dimensione alla volta, perché viviamo tante dimensioni, secondo me non ce ne accorgiamo, e quindi siamo convinti di essere unici, univoci nella nostra modalità, nella nostra personalità, invece la nostra personalità è multipolare, sostanzialmente. Senza offesa, ma perché nella misura in cui viviamo di volta in volta delle identificazioni, anche che sono opposte, che ci fanno vivere pensieri, interpretazioni della realtà, che sono opposti, e quindi non viviamo in realtà quella forma di costanza che ognuno di noi può essere convinto di vivere, che sono convinto di vivere quando dico io sono, io ho fatto, io, ma anche gli stati d'animo che si alternano nel corso di una giornata e che quindi vanno a contribuire all'interpretazione della realtà sono tanti e molto spesso sono in contraddizione l'uno con l'altro. Quindi direi quasi, sì, l'uomo ha una dimensione, ma una dimensione alla volta, per cui alla fine uno si chiede, ma io chi sono? È possibile che io sia quello che si arrabbia per quella cosa lì, o che io sia quello che si intristisce, o che io sia quello che... E poi 2 minuti dopo sia qualcos'altro. Com'è possibile questa cosa qua? E poi lo stesso ascoltatore, scusate, ma si vede male dal tablet, io non sono molto tecnologico. E il Nolano comunque sta ancora bruciando. Ecco, faceva riferimento a Giordano Bruno perché in chiusura di questo testo, in chiusura di questo testo, c'è questa bellissima citazione di Giordano Bruno: l'uomo non ha limiti e quando un giorno se ne renderà conto sarà libero anche qui in questo mondo. Ecco, ora, al di là del contesto, non devo dire, non ho capito bene l'interpretazione, non so dare un'interpretazione al messaggio dell'ascoltatore, però effettivamente Giordano Bruno è stato bruciato e quindi effettivamente forse sta ancora bruciando, nel senso, immagino io interpreto, che il mondo che lui proponeva era rivoluzionario sicuramente nel 1600, ma lo è ancora adesso, perché non è cambiato nulla, forse non c'è l'Inquisizione, non c'è Bellarmino, ma c'è comunque dentro di noi l'Inquisizione, Bellarmino, ognuno di noi può essere il peggiore inquisitore di se stesso in questo senso, anzi lo è, nella misura in cui, come leggevamo nel testo, si adatta a recitare dei ruoli di autocensura senza nemmeno accorgersene, molto spesso, solamente per adattamento, per così fan tutti, per automatismo, e dunque non vive questa forma di libertà. Ma questa forma di libertà che qui si propone, questa essenza immortale, e quindi è una forma di libertà accessibile dentro di noi, e quindi non è qualcosa all'esterno, non è qualcosa a cui poteva accedere dall'esterno, però molto spesso, io mi rendo conto, noi la proiettiamo su delle condizioni esterne che in quel momento diventano per noi lo strumento raggiungendo il quale noi possiamo essere felici. Quindi se vivo una condizione di solitudine, cerco di riempire questa condizione attraverso di riempire questo vuoto attraverso la creazione di condizioni esterne che mi facciano vivere l'esatto opposto. O se vivo una profonda insoddisfazione, quindi ricerco la soddisfazione, oppure ricerco delle condizioni che per come mi è stato trasmesso il senso della vita mi possano essere di aiuto nel raggiungere quella che può essere una condizione di felicità o di libertà o di amore o di potere, sostanzialmente raggiungerli, però quindi c'è qualcosa di esterno e quindi devo lavorare per ottenere qualcosa che poi è forse anche difficile da ottenere, o forse la vita addirittura mi mette in condizione di non ottenere se non con estrema difficoltà, eccetera, che mi faccia sperimentare, e magari solamente per qualche istante, per qualche attimo, questa sensazione. E questa è una condizione comunque in cui noi quindi proiettiamo quello che noi ricerchiamo intimamente, cioè questa nostra essenza immortale che aspiriamo ad essere, la proiettiamo su delle condizioni esteriori. La proiettiamo nello spazio, la proiettiamo nel tempo, la proiettiamo su cose su cui anche molto spesso non abbiamo in realtà una forma di padronanza, perché possono essere condizioni esteriori, e quindi molto spesso uno perde la... utilizza, ecco, l'intero spazio, l'intero tempo della sua vita nella ricerca di queste condizioni e senza necessariamente trovarle. E questi sono un po' dei surrogati. Si potrebbe quasi dire che da un punto di vista sociale, diciamo collettivo, sotto certi aspetti, se noi non siamo consapevoli di questa metafora, non siamo consapevoli che le cose esteriori possono essere un ponte però per riagganciarci solamente con noi stessi, per fare un'esperienza, ma l'esperienza in sé per poter esprimere noi stessi, e se non siamo consapevoli di questo, sostanzialmente, come scrive Hermes in questo testo, siamo distratti e quindi, diciamo, ci perdiamo totalmente in questa recita, in questo ruolo, in questo copione, in questo film, senza accorgerci in realtà che è sostanzialmente un film. da questo punto di vista, appunto, come vi dicevo, molto spesso ho l'impressione che nella creazione di questi surrogati, noi un po' creiamo dei surrogati o dei feticci per tutto, quindi senza offesa ovviamente per nessuno, ma allora abbiamo creato l'idea, diciamo, dell'amore in un certo tipo e la sostituiamo all'amore invece in sé e per sé, che è qualcosa che forse uno può provare non necessariamente in condizioni esteriori, ma raggiungendo dentro di sé quella condizione. E anzi, molto spesso le condizioni esteriori forse non ti permettono di raggiungere quella condizione di amore che tu ricerchi. Oppure la libertà la proiettiamo in una assenza forse di responsabilità, di forme, eccetera, laddove invece questa condizione di libertà forse è solamente interiore. Oppure proiettiamo in un'idea di Dio, forse anche di un Dio esterno, quello che in realtà è il poter entrare in contatto con questa nostra essenza immortale. E dunque noi facciamo dipendere tutto da un'idea di qualcuno esterno a noi, quello che invece dipende totalmente da un principio immortale che è dentro di noi. E quindi se noi ribaltiamo questa lettura della realtà e quindi riportiamo all'interno di noi tutto quello che proiettiamo invece all'esterno di noi, diciamo, per analogia, sicuramente le cose cambiano molto. Credo che questa visione delle cose possa essere reale perché ho potuto vedere in questi anni che effettivamente, nonostante mi capiti molto spesso di identificarmici, di essere comunque in preda e di riconoscere questa cosa poi quando questa cosa si esaurisce, quindi non, diciamo, non ne parlo in modo astratto, ma effettivamente la vivo ancora, ma se noi proiettiamo sugli altri quelli che sono i nostri film interiori, allora come questa cosa poi ci condiziona, ci muove, allora questo può valere sicuramente per tantissimi aspetti della realtà, per cui noi proiettiamo all'esterno qualcosa che invece possiamo vivere all'interno di noi. E questa cosa può essere disarmante sotto certi aspetti e sotto altri liberatoria, perché se smascherata non ci fa più essere preda di condizioni esteriori che dobbiamo raggiungere necessariamente per ottenere qualcosa che in realtà forse non ci serve ottenere, ma ci basta semplicemente poter essere. Ricordo, per chi vuole intervenire in diretta, per chi ha delle considerazioni da fare su quello che è stato detto, il numero di telefono è lo 049 880 9020 oppure anche lo 049 880 0287. 049 880 9020 oppure 049 880 0287. Oppure potete anche scrivere un SMS come qualcuno di voi ha fatto al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5. Questa un po' quella che vi stavo raccontando, che poi però mettere in pratica è tutt'altra cosa, è un po' come se fosse una rivoluzione copernicana, perché è un modo di guardare le cose totalmente diverso a cui siamo abituati. Quindi è fondato non tanto sull'avere, ma sull'essere, quindi non sulla necessità di avere qualcosa, ma di essere in realtà. Qualcosa, perché anche quando noi in realtà ricerchiamo di essere qualcuno, vorremmo avere qualcosa, come dicevamo anche qualche puntata fa, soprattutto il potere di essere visti in un determinato modo, eccetera, rispetto invece all'essere in un determinato modo, all'essere, ad esempio, sinceri, spontanei, eccetera. Cioè, e questa modalità è una modalità di vivere. Riconosco in me che invece siamo abituati, perché questo è il mondo in cui ci adattiamo per impressione, per imitazione, quando nasciamo, quando veniamo forgiati, di generazione in generazione, ovviamente, e questa è la nostra esperienza, questa è l'esperienza del momento. Invece siamo proiettati sull'avere, ma l'avere anche non necessariamente nel senso di oggetti, anche, insomma, avere delle idee, avere ragione. Pronto?
Pronto, sono Antonio dell'Arcella. Ciao
Antonio,
Iapos.
ciao Antonio, ben trovato.
Cerco di inserirmi un po' nel discorso, per quello che riesco a capire. E già comincio con una domanda. Che differenza faresti o fate voi tra essere ed esistere, tra essenza ed esistenza? Perché se io vado alla cultura, a quello che ho ricevuto nell'arco della mia vita, c'era una distinzione, c'era quasi un dualismo tra parlare dell'essenza equivaleva a parlare della metafisica, quello che va oltre il fisico e dell'aldilà, in praticamente, e parlare invece dell'aldiqua, è parlare del positivismo, cioè di ciò che è concreto, del pratico, dello sperimentare, del toccare con mano. E, per esempio, nel mondo d'oggi c'è un ritorno fortissimo all'autoritarismo, alla legge del più forte, al parlare in modo o nero o bianco, senza sfumature, senza comprendere l'arco una diminuzione del concetto di solidarietà, di fratellanza, e invece un ritorno alla guerra. Quindi nella vita dell'aldiqua c'è quindi tutte le rappresentazioni, i rivestimenti culturali che noi nel concreto riceviamo durante la nostra vita. Se invece ritorniamo a quell'essenza immortale di cui si parla, parla a scuola si sentiva dire, e si parlava appunto dell'essenza immortale, era parlare su una dimensione dell'essere e non soprattutto e non dell'avere. Ecco, è in questa distinzione fra essere, esistere e vivere concretamente, vivere nella pratica. Ecco, come posso dire, in questi tre marcatori, in queste tre, ecco, mi piacerebbe sentire l'opinione tua e di Hermes. Ciao.
Ciao Antonio, grazie mille allora per questo intervento. Beh, ovviamente per quanto riguarda me, cerco di poter interpretare, di poter dare una risposta, diciamo, a quello che Antonio chiede. Allora, in merito all'essenza e all'esistenza, E se ho capito bene, il terzo elemento era quello del tra l'essere, cioè tra l'essenza e l'esistenza, invece il fatto dell'avere o della differenza tra la dimensione dell'essere e la dimensione dell'avere. Allora, essenza sicuramente è qualcosa, qui parliamo di, in questo testo abbiamo parlato di essenza immortale, tra l'altro è scritto S trattino senza im trattino mortale. E quindi anche questo è un gioco di parole che poi il lettore può in qualche modo intuire. Essenza è sicuramente qualcosa che in noi è immortale, quindi è senza morte, perché è qualcosa che accede ad un piano eterno, quindi da questo punto di vista è sicuramente. Può essere simile a quello che dice Antonio, cioè parlare di metafisica, però l'essenza è qualcosa che si esprime in ogni caso, anche se a volte lo fa forse in modo silente, ma comunque si esprime anche attraverso l'esperienza. Qui non è una metafisica dell'aldilà, nel senso di qualcosa che è al di là di quello che può essere il corpo, la materia, eccetera, al di là dell'esperienza, quindi al di là della concretezza. È qualcosa che a monte può trovarsi attraverso anche l'esperienza. Come vi dicevo prima, l'esperienza è quello che comunque ci permette di conoscerci, quindi non è qualcosa da negare per vivere isolati dal mondo, ma è qualcosa attraverso cui si può conoscere e l'agnosi, la conoscenza di noi che si propone attraverso l'insegnamento. Con cui sono stato a contatto attraverso l'insegnamento di Hermes che si propone nel centro, che si vive in una misura o in un'altra, nel centro altrove, è una conoscenza di noi stessi attraverso l'esperienza. Quindi l'essenza, per quanto possa essere comunque qualcosa di metafisico, forse da questo punto di vista, nel senso che va al di là di quelle che sono le nostre interpretazioni ordinarie, però presiede ad ogni nostra esperienza, e attraverso l'esperienza noi possiamo conoscerci e dunque paradossalmente entrare a contatto con l'essenza. E quindi con questa nostra parte immortale. Questo è quello che io, diciamo, posso dare come contributo alla domanda che ha posto Antonio. L'esistenza, sicuramente l'esistenza è qualcosa di diverso dal semplice vivere e dal semplice sopravvivere. Quindi, da questo punto di vista, il fatto di esistere è qualcosa di superiore rispetto al fatto di vivere o rispetto al fatto di sopravvivere. La maggior parte di noi, in un modo o in un altro, sopravvive perché non è nemmeno consapevole, perché ciò che ricerca comunque sono strumenti per poter continuare a mantenersi in vita, cioè per sopravvivere. Quindi la sopravvivenza, parliamo del piano materiale, parliamo del piano comunque della sopravvivenza fisica o della sopravvivenza delle nostre idee, delle nostre emozioni, del nostro apparato psicofisico, della nostra personalità. Quindi parliamo di sopravvivere e quindi di continuare a vivere, diciamo, in questo senso. Diversa cosa invece è vivere. Io quello che sto vedendo, che sto imparando pian piano a vivere, ad entrare in contatto con la vita, quindi non più a sopravvivere, cioè semplicemente usare gli strumenti interpretativi che ho raccattato qua e là, diciamo, crescendo per poter portare avanti, diciamo, nello spazio e nel tempo il mio modo di essere, ma a poter vivere, quindi entrare a contatto con la vita reale, al di là di quelle che possono essere le interpretazioni. Quindi già vivere presuppone uno stato di coscienza diverso rispetto sicuramente al fatto di poter sopravvivere. Esistere, posso vederlo come qualcosa di sicuramente che va al di sopra del fatto del mero vivere, quindi l'esistenza la vedo come qualcosa di legata o espressione di uno scopo. Quindi non è solamente vivere, ma è poter esistere in funzione di uno scopo sicuramente più grande o a cui si accede. Quindi non le vedo, ovviamente è una questione un po' anche linguistica da come viene usato, come vengono usate le due parole, però non le vedo come due cose in contraddizione, ma anzi forse il fatto di esistere ci permette di entrare a contatto con la nostra essenza e viceversa. Però in ogni caso l'essenza non è svincolata dalla materia da questo punto di vista, ma proprio attraverso la materia molto spesso si fa esperienza, anzi posso dire che senza l'esperienza concreta e pratica moltissime cose non avrei potuto vedere su di me e comprendere attraverso l'insegnamento di Hermes, perché sarei rimasto isolato nella mente. La nostra mente molto spesso ha anche una capacità di visione che può essere anche ampia, ma non riesci a metterla in pratica e soprattutto non riesci a governare a volte le emozioni che ti fanno vivere delle condizioni, appunto delle reazioni, come dicevamo prima, esasperate rispetto alla realtà, questa visione non ti serve, cioè non è utile se poi non riesci a padroneggiare anche sostanzialmente il tuo corpo emotivo, il corpo fisico, eccetera. Quindi da questo punto di vista, diciamo, è utilissimo proprio il contatto con l'esperienza. Il terzo elemento, che non ho capito quale fosse quello che ha citato Antonio, cioè la differenza tra essenza ed esistenza, e poi quindi la differenza tra la dimensione dell'essere e la dimensione dell'avere. Per quanto mi riguarda, la dimensione dell'avere riguarda, come stavo dicendo, non solamente l'avere oggetti o denaro, eccetera. Anche l'avere può esprimersi anche attraverso i rapporti, quindi avere una relazione, avere rapporti, avere ragione, avere delle idee, comunque su un piano dell'avere e non sull'essere, che invece è una cosa diversa, e quindi il fatto di poter ricercare qualcosa all'esterno che ci dia, che ci faccia vivere una determinata emozione o una determinata sensazione soprattutto, appartiene ugualmente al piano dell'avere, mentre il fatto di essere felice, è qualcosa che invece forse trovi dentro di te. Questa è la mia interpretazione, ovviamente la mia risposta. Quindi grazie ad Antonio per aver posto questo quesito. Anzi, è molto interessante perché quello che diciamo sempre ho potuto vivere a contatto con l'insegnamento di Hermes è stato il fatto di poter vedere anche le limitazioni come delle opportunità, che è qualcosa che uno forse non vorrebbe vivere, non vorrebbe esperire. Quindi anche le limitazioni, quelli che sono i limiti, quelle che sono le difficoltà, vederle come delle opportunità, effettivamente, delle opportunità di crescita, delle possibilità. Quindi anche quei limiti di cui parlavamo prima, la citazione di Giordano Bruno, che l'uomo comunque non ha limiti, quando se ne renderà conto sarà libero, ma effettivamente i limiti che anche ci siamo posti, forse le illusioni che crediamo possono essere delle possibilità di crescita, di fare esperienza, e molto spesso senza porceli non potremo fare un'esperienza, non potremo fare esperienze di questa crescita che ne deriva dal superamento, eccetera. E quindi molto spesso uno che non ha necessità, diciamo, di fare determinati sforzi per raggiungere un determinato per qualcosa, non è neanche portato a mettersi in discussione in questo senso, ecco. Pronto?
Sì, ciao, sono Stefano.
Stefano, sì? Buongiorno.
Scusami, che qua ci sono dei ritorni col telefono, non capisco.
Sì, sento un po' di ritorno, ma non è neanche tanto forte.
Sì,
dai.
Sì. Ciao, io sono Stefano. Anzi, io sono Santo.
Stefano. Santo Stefano
di Padova.
Però sei in anticipo perché oggi è il 22 novembre, quindi Santo Stefano...
Ah, va bene, non importa, ma io vivo e sono vivo,
Certo.
Non importa il 26 dicembre, 27, queste sono robe che non me ne frega niente.
Va bene.
Aspetta che spengo la radio perché c'è un ritorno qua incredibile.
Sì, dai, meglio così possiamo ascoltarti meglio.
Ok, ciao ragazzo. Allora, posso approfittare di qualche secondo della tua trasmissione per salutare un'amica carissima della radio, dei nostri?
Sì, sì, certo.
Sì, no, io volevo salutare... con tutto il cuore la nostra amica Nives nei suoi 94 anni, hai capito? Ecco, io la volevo ringraziare, io ho abbracciato l'abbraccio, ecco, un grande abbraccio a Nives, che è un'amica della radio. E dopo cos'altro posso dirti? Se mi dai spunto, se mi dai un là, io sono musicista, e se mi dai un là io ti faccio un giro armonico.
Beh, guarda Stefano, forse...
No, di che cosa stavi parlando tu?
Beh,
io se posso darti un'idea, qualcosa, una parola. Ti ascolto per telefono, non per radio, ho spento la radio, ti sto ascoltando per telefono.
Guarda,
una telefonata tra amici. Io mi sto proponendo come amico. Io sono amico della radio, l'ascolto da 25 a 30 anni che ascolto la radio, capito? Ci sei?
Sì, sì, ci sono. Bello,
sono 30 anni che ascolto la radio, scusami,
Certamente, però...
Allora... Se una parola te la posso dire, te la do volentieri, a gratis, per empatia, per vicinanza.
Va bene,
tutte
Stefano...
le prediche del mondo, tu non sai, io sono un predicatore, ti faccio tutte le prediche del mondo, però nessuno vuole ascoltare le prediche, e lì sta il problema, Antonio. Nessuno vuole ascoltare le prediche. Vabbè. Voglio bene assai. Voglio bene assai. Beh, sei tu che sei chiuso. Sei tu che non mi stai dando là.
Va bene.
Scusa, signor conduttore, io ti chiamo. Ti sto chiedendo, dammi un là.
Stefano, va bene, dai, non abbiamo moltissimo tempo.
Non sei in grado di darmi un là.
Ti ringrazio per la prossima. Sarà per un'altra occasione. D'altra parte è un po' strano, lo metterete anche voi ascoltatori, telefonare una trasmissione senza sapere di cosa si stia parlando e chiedere al conduttore di che cosa si stia parlando per poter dare spunto. Normalmente quello che noi chiediamo è se uno vuole appunto fare delle considerazioni su quello che viene detto, telefona in trasmissione e dunque sa di che cosa si sta parlando e telefona in virtù del fatto che si sa di che cosa si sta parlando, ma altrimenti un po' diventa una cosa un po' stramba, diciamo, e perderemo il filo del discorso. Ecco, invece se c'è qualcuno che vuole fare una telefonata, ovviamente perché stava ascoltando la trasmissione, ha qualche spunto, qualche domanda da porre, come ad esempio aveva fatto Antonio, o anche su quello che è stato detto da Antonio, chiaramente abbiamo ancora qualche minuto per poterlo fare e il numero di telefono è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20 oppure per gli sms 345 18 91 68 5. Detto questo, mi unisco comunque ai saluti che Stefano ha dato a Nives, che è un'ascoltatrice appunto della radio da molto tempo, quindi ascoltatrice anche della nostra trasmissione, quindi sicuramente vanno i saluti degli astronauti a Nives e a chi come lei ha sicuramente tante cose da raccontare nella sua esperienza di vita. Poi colgo uno spunto ulteriore dalle considerazioni che ha fatto Antonio, perché il fatto che ci possa essere sotto certi aspetti, come dice lui, anche nel mondo d'oggi un ritorno all'autoritarismo o l'espressione della legge del più forte, diciamo, o un ritorno alla guerra, però sotto certi aspetti mi chiedo se effettivamente sia un ritorno alla guerra, all'autoritarismo, alla legge del più forte, o se in realtà questa condizione non se ne sia mai andata e quindi in qualche modo noi forse credevamo di esserci emancipati, di essere evoluti, e invece oggi questa condizione si ripresenti proprio per mostrarci che effettivamente non lo eravamo, ci eravamo illusi di esserlo. Perché questa condizione comunque di poter vedere un nemico all'esterno di noi è una condizione che viviamo e che sicuramente poi può essere sfruttata, può essere strumentalizzata, eccetera, ma la guerra che purtroppo si vive nel mondo è la guerra che si vive anche dentro di noi, è la guerra che appunto viviamo con i fantasmi o le ombre che noi proiettiamo sugli altri, è la guerra che viviamo anche intestina dentro di noi, tra diverse parti di noi che molto spesso non vivono armonicamente, e soprattutto è la guerra che viviamo a livello proprio noi di coscienza. E quindi sicuramente anche a livello sociale accade quello che accade a livello interpersonale e a livello indubbiamente interiore. Quindi forse questa condizione è una condizione da cui non ci eravamo mai emancipati, che oggi forse si mostra in modo più palese proprio per poterne prendere contatto con ciò che realmente siamo, con ciò che realmente più che altro viviamo. Intanto giunge tramite messaggio anche una risposta di Hermes alla domanda che aveva fatto Antonio, quindi, e che scrive: «Caro Antonio, la risposta alla tua domanda, a mio avviso, può essere solo di ordine metafisico. L'essere manifesto nella polarità è ciò che diviene sperimentando se stesso. Egli è esistenza infinita ed eterna. Ciò che è non diviene, è l'essere assoluto, pura coscienza priva di qualificazioni. Entrambi i concetti non si escludono, essendo sempre unità una. Grazie a Hermes per questo messaggio e per il contributo. Ricordo poi, per chi avesse comunque delle altre questioni da porre, magari volesse porle in forma scritta, la possibilità di scriverci anche via email all'indirizzo che ora vi do, che è info@seialtrove.it. Ripeto, info@seialtrove.it. Nonché l'indirizzo del nostro sito internet del Centro Sei Altrove, che è www.seialtrove.it. Ripeto, www.seialtrove.it, dove trovate in alto a destra anche la voce blog, e cliccandoci vi si aprirà la Via della Rosa, che è il nostro blog principale, e questo testo che si chiama Essenza Immortale, che oggi vi ho letto e che è stato oggetto comunque dei contributi scritti o in forma di telefonata di alcuni di voi. C'è la possibilità sia sul blog che sul sito internet di iscriversi al nostro pensiero settimanale, che è una mailing list con cui noi inviamo quindi uno spunto di riflessione la domenica mattina, e per chi lo desidera anche tra gli ascoltatori o ascoltatrici degli Altronauti può essere una modalità con cui restare in contatto con noi oltre alla trasmissione, anche eventualmente avere delle anticipazioni sui temi trattati nella trasmissione, perché molto spesso poi noi leggiamo e commentiamo insieme a voi gli scritti di Hermes che inviamo tramite email, e anche quindi poter fare delle considerazioni, perché sono testi poi diciamo non sempre fruibili ad una prima lettura, molto spesso a letture diverse a seconda della condizione, della sua di coscienza, eccetera, si colgono anche degli aspetti diversi che possono anche essere di utilità poi nella nostra vita non ordinaria. Gli Altronauti vi salutano, vi ringraziano di essere rimasti in ascolto e vi danno appuntamento a venerdì prossimo, 29 novembre 2024, dalle ore 12 alle ore 13:30, sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sul sito internet www.radiocooperativa.org troverete nei prossimi giorni anche il podcast con quindi la registrazione di questa puntata, nonché alla voce Sostieni la nostra radio, la possibilità di sostenere economicamente Radio Cooperativa attraverso o una donazione tramite conto corrente postale o un versamento tramite bonifico bancario o tramite PayPal. Sapete che la nostra emittente vive della vostra generosità e quindi noi vi saremo grati in anticipo anche per un vostro piccolo contributo. Buon venerdì e ci sentiamo la settimana prossima. Ogni cosa sconosciuta ha potere su di noi finché non la si porta alla luce.